ufficiale Wikinews 2022, a cura della redazione di Controradio.
Il conflitto in Ucraina, le iniziative di pace promosse sul nostro territorio, il rispetto dei diritti umani in Iran, ma anche il diritto al lavoro, al grido di insorgiamo promosso dal collettivo di fabbrica della GKN, il ricordo del Social Forum Europeo di Firenze a 20 anni di distanza e la sua attualizzazione tematica e valoriale fino al caso della moschea di Firenze e alla cronaca concitata del rinvio dello sfratto. Sono solo alcuni degli eventi principali che abbiamo raccontato in questo 2022 e che vi riproponiamo con le voci dei protagonisti, le testimonianze e le interviste della redazione in uno speciale Wikinews di fine anno. Che abbiamo in corpo, fermatevi prima che le macerie possano seppellire ogni iniziativa diplomatica. Fermatevi ed ascoltate la voce che viene dalle piazze europee perché vogliamo la pace. Lo affermava Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervenendo nel marzo scorso alla manifestazione di Eurocities Cities Stand with Ukraine, con l'adesione di 100 città europee, con sindacati, forze politiche, movimenti culturali ed associazioni. Ascoltiamo l'intervista raccolta in Piazza della Signoria da Domenico Guarino.
C'è Rotterdam, c'è Madrid, c'è Napoli, c'è Torino, c'è Siviglia, c'è Helsinki, c'è Lisbona, c'è Varsavia, ci sono tantissimi europei, si dice più di 100.000, forse 200.000, che dalla mattina di oggi a stasera parlano una sola lingua e con questo messaggio chiedono immediatamente l'interruzione delle ostilità, almeno una tregua umanitaria. E la convinzione che scendere in piazza è sempre un grande gesto di libertà e democrazia. Qualcuno ha detto perdete solo tempo a scendere in piazza. Ecco, io rispondo che non c'è niente di peggio del silenzio di fronte ad una guerra così folle, ingiusta, ingiustificata. E quando c'è un paese aggredito e a rischio la democrazia e la libertà di quel paese, tutti noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile. Ci ha anche onorato il collegamento del presidente Zelensky, che giustamente ha raccontato la tragedia che stanno vivendo le città ucraine, e noi siamo in contatto con tanti sindaci di questo paese e ci rendiamo conto attraverso la loro voce di cosa stanno vivendo. È molto significativo che il presidente Zelensky si sia collegato qui a Firenze con questa piazza e con le altre piazze europee. È un messaggio estremamente forte e sono sicuro che ci renderà ancora più consapevoli e ci motiverà a spingere sui governi nazionali e sull'Europa per ottenere la pace. Beh, sappiamo che sono richieste del governo ucraino, di Zelensky, e capiamo che l'Ucraina chieda queste cose. È chiaro che l'Europa non deve avallare escalation militari. Quello che però l'Europa può fare è accelerare il processo di integrazione dell'Ucraina. Io l'ho detto oggi, per noi i cittadini ucraini sono nostri cittadini. Nella nostra associazione Eurocities, l'associazione che ha promosso questa manifestazione, le città ucraine sono già presenti: Kharkiv, Kiev, Leopoli, Odessa, sono già città europee. L'Europa arriva in ritardo, ma come si dice, meglio tardi che mai. È bene che si recuperi il ritardo e che si acceleri il processo di integrazione dell'Ucraina.
Oltre 30.000 i partecipanti alla manifestazione degli operai della GKN del 26 marzo 2022. Allo slogan "Insorgiamo", un lungo corteo colorato ha sfilato tra le vie del centro per arrivare in piazza Santa Croce, gremita di persone. Intervista a Matteo Moretti del collettivo di fabbrica RSU ex GKN a cura di Jimmy Tranquillo.
Un corteo incredibile, tantissima gente, come ad esempio non se ne vedeva da tanto tempo. Ancora non riusciamo a capire quanta ce n'è, perché siamo partiti da una grande spazio, quello delle cascine, dove ogni gruppo che faceva parte del corteo si riuniva in un punto diverso, e poi lentamente lo stanno ancora facendo. Siamo partiti da almeno 40 minuti e però la cosa del corteo sta ancora accogliendo nuovi gruppi che continuano ad unirsi a questo corteo incredibile. È incredibile. Abbiamo appena lasciato il viale, abbiamo girato i piedi delle scale, stiamo puntando dritti al cuore di Firenze, al centro storico. L'energia è incredibile, come avete potuto sentire, la gente canta, suona e grida slogan di tutti i tipi. Ci sono tantissimi gruppi, tutti con le proprie bandiere, sono bandiere però al massimo sindacali, non ci sono bandiere di partito, tranne qualche partito della sinistra, tipo Potere al Popolo. Ci sono anche bandiere dei vari partiti comunista. È aperta a tutti questa manifestazione, sì, ci sono le bandiere della pace, quindi sì, veramente multitema. Sembra che tutti quelli che avessero da contestare qualcosa si sono accodati alla GKN. Ma per spiegarti questo, qui accanto a me Matteo Moretti, che è il nostro referente della GKN, a cui gli chiedo ma perché la GKN è stata presa proprio ad esempio, una specie di rivendicazione collettiva. Tutti coloro che hanno problemi in qualche modo cercano il vostro marchio di fabbrica, lo possiamo chiamare così.
E forse perché mancava un qualcosa che potesse nascere dal basso. Per questo, peraltro, per tutto abbiamo dato il nome a questa manifestazione, perché durante la nostra lotta e il nostro percorso abbiamo ricevuto tanta solidarietà, ma quando abbiamo ricevuto la solidarietà ci siamo accorti che quelli che ci portavano la solidarietà in qualche modo erano in difficoltà come noi, e quindi con questa manifestazione rendiamo la solidarietà a loro, sfruttando la nostra visibilità e appunto quello che siamo riusciti a costruire in questi ormai 9 mesi. Siamo nel mezzo di una reindustrializzazione, ancora niente certo. Ci è stato presentato un piano industriale che dice tante cose. Una cosa che non dice è chi ci mette soldi, e quindi, come dire, anche noi abbiamo il nostro piano industriale sulla mobilità sostenibile, potremmo presentarlo anche noi, ma appunto manca chi ci mette soldi.
Ecco, vi hanno detto più volte e ora è tutto a posto, c'è il piano industriale, però voi non mollate, continuate a manifestare, perché la preoccupazione non è passata.
Non è passata, appunto, dicevo prima, di fronte a incontri dove alla proprietà attuale facciamo domande, chiediamo sulle tempistiche, chiediamo chi sono gli investitori, ancora non ci sono state date delle risposte. La nostra azienda è ancora lì, ancora presidiata, ovviamente siamo tutti contenti se c'è un piano industriale e la nostra azienda riparte, ma questa manifestazione dice anche un'altra cosa, che non c'è un'azienda sana in un paese non lo è.
Nell'ottobre scorso a Firenze, in piazza Sant'Ambrogio, si è tenuta una manifestazione organizzata da Amnesty International a sostegno delle proteste in Iran dopo l'uccisione della 22enne Mahsa Amini, arrestata dal regime islamista per aver indossato il velo in modo sbagliato. iniziato una delle numerose testimonianze, manifestazioni e mobilitazioni sul territorio toscano in difesa dei diritti umani. L'intervista a Parisa, una donna iraniana che vive a Firenze, a cura di Jimmy Tranquillo.
Si sostiene il governo principalmente alle spalle coperte e appunto si permette di fare ciò che vuole. In Iran, come sappiamo bene, appunto c'è una vita sociale privata così tanto ristretta e difficile. Quindi una persona non ha nemmeno diritto di fare ciò che vuole nelle sue quattro mura di casa.
Ci vuole quindi tanto coraggio anche per farsi riprendere, per farsi vedere nei video che vediamo circolare anche sulle televisioni, a parte delle donne iraniane, di levarsi il velo, di bruciarlo. Cioè proprio è un atto di estremo coraggio che, come abbiamo visto, può essere pagato con la vita.
Sì, perché principalmente quando vivi in una, cioè, è come una pentola a pressione che non ha più le capacità di pressione. Diciamo che Mahsa Amini era una goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma queste repressioni ci sono da 40 anni e devo dire che comunque l'hijab per il governo iraniano è come un muro. Se crolla questo muro dalla Repubblica Islamica non rimane niente, e appunto la legittimità e l'esistenza del governo iraniano che ha un legame forte con l'hijab. E diciamo che non è più, cioè l'hijab non è più una visione religiosa, è una cosa completamente ideologica e politica, è una leva, è uno strumento per, diciamo, soggiogazione alle donne. I diritti delle donne sono, le donne non hanno diritti, una donna non può diventare un cantante o una cantante, o non può proseguire la sua passione di diventare un atleta in Iran. Niente è semplice, tutto questo è per mantenere la metà del popolo e della società sotto controllo, togliere i primissimi diritti di una in una famiglia dalle donne. Una donna non è tutelata né in famiglia e né nella società. Nel mondo in cui stiamo vivendo adesso, con tutte queste possibilità di vedere il mondo, anche se sei all'interno dell'Iran, anche se hai tutti i filtri possibili, nel mondo di oggi è difficile nascondere cosa è la libertà. Cioè, i giovani, infatti, tutti quelli che vediamo a protestare, tutti quelli che vediamo che stanno morendo giorno per giorno, sono i giovanissimi, sono 17enni, 16enni, sono dei giovanissimi ragazzi che vengono educati da delle persone che hanno vissuto nel pieno regime, nella piena dittatura. E quindi è una cosa infatti pazzesca, ma noi non possiamo nascondere cos'è una libertà da questi giovani, perché sia i social media sia comunque i racconti che ci vengono raccontati dai nostri genitori che hanno vissuto, diciamo, la libertà, perché 40 anni fa non era così la situazione.
Somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get? get so jaded. Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know what no one else knows. Here I am, just a drowning brain with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day at the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Si è parlato anche di Stadio Franchi, naturalmente, sulle frequenze di Controradio in questo 2022, con aggiornamenti in tempo reale dal sindaco di Firenze, sindaco della città metropolitana Dario Nardella. Con il direttore generale della Fiorentina Gio Barone abbiamo avuto una telefonata e ci siamo confermati a vicenda l'obiettivo di lavorare insieme per lo stadio e per la riqualificazione di tutta quell'area della città. Quando Barone tornerà a Firenze organizzeremo un incontro più approfondito per definire tutti i particolari che riguardano il progetto dello stadio e il percorso che ci porterà a fino alla realizzazione di quest'opera. Lo ha detto lo stesso Nardella intervenendo a Controradio in Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina, la trasmissione in onda ogni giovedì sulle nostre frequenze, in cui anche nel 2022 si sono avvicendati i primi cittadini dei comuni del territorio. Sentiamo Nardella in questo passaggio, ospite in studio.
Sì, abbiamo avuto una telefonata casuale proprio prima che cominciasse la trasmissione e ci siamo, come dire, confermati a vicenda l'obiettivo di lavorare insieme per lo stadio e per la riqualificazione di tutta quell'area della città. Ora la squadra e il gruppo dirigente saranno impegnati a Moena per la consueta pausa estiva che la società organizza sempre sulle Dolomiti, però appena avremo una data in cui Barone tornerà a Firenze, stiamo parlando di un giorno nelle prossime due settimane, organizzeremo un incontro a Palazzo Vecchio approfondito per definire tutti i particolari che riguardano il progetto dello stadio e soprattutto il percorso che ci porterà fino alla realizzazione di quest'opera, un'opera che, ripeto, non riguarda solo gli sportivi, i tifosi, ma riguarda in realtà tutta la città e vorrei dire davvero la grande Firenze, perché stiamo parlando di infrastrutture che hanno un impatto su tutta l'area metropolitana. I tifosi della Fiorentina si muovono da tutta la provincia provincia, dalla regione e molti vengono anche da fuori. Quindi la funzionalità di questo stadio nuovo, il modo con cui si potrà arrivare a questo stadio, pensiamo alle linee tranviarie, pensiamo al parcheggio multipiano nell'area di Campo di Marte, sono tutti aspetti che si integrano con il progetto dello stadio e che riguardano un'utenza importante su tutto il bacino dell'area metropolitana. Quindi sono molto contento di questo passo in avanti con la Fiorentina. Non ho mai dubitato delle potenzialità della nostra collaborazione, come sapete ho sempre spinto su questo aspetto della cooperazione, perché solo lavorando insieme possiamo ottenere grandi risultati. E ieri il ministro Franceschini ha confermato il via libera al progetto del Franchi, un altro importantissimo passo in avanti. Quindi quest'opera che da decenni aspettavamo sta diventando davvero una realtà.
I costi dell'energia, le ricadute sui comuni, ma anche l'emergenza burocrazia che in questo paese soffoca cittadini ed enti locali. Tutti i temi al centro di Città Grande, la puntata andata in onda l'ottobre scorso con ospite il presidente di ANCI Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni, che ha risposto in videocollegamento alle domande della redazione e degli ascoltatori.
Ma ragazzi, le bollette stanno nelle scuole. Chi è che interviene? Io non me la sento da abbassare. Ora vediamo se una temperatura come quella di oggi è gradevole. Io sono in un giardino vicino alla scuola dei miei bambini, sono in giacca e sto benissimo. Ma se viene l'inverno più freddo, io non so se me la sento di abbassare i gradi dentro le scuole. E le piscine, chi le manda avanti? Io, se tutto va così e non ci sono, diciamo, novità sui costi delle bollette, a me solamente le piscine mi costano 1,3 milioni. Quindi. E si possono fare dei piccoli interventi, ma non sono risolutivi se non c'è un'alternativa vera. E noi l'alternativa vera non ce la siamo creata come sistema paese. E qui io, se volete, ve l'apro la polemica, parecchio polemica, che sapete tanto e porto avanti sulla questione burocrazia. Due, devo dire la verità, in realtà un po' di aiuti sono arrivati, perché lo Stato italiano, il governo, con i decreti aiuti, un po' di soldi li ha fatti arrivare. Ma è un problema di sistema complessivo.
Messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp, ma la viabilità della declassata con quella strettoia, a che punto è? Ci chiede Paolo Biffoni.
Perché di giovedì mattina voi mi volete? Perché? Allora io ora però mi date un minuto, io fo la polemica, la bisogna la faccia.
E
io vi spiego, provo a riassumerlo, ma ci scriverò un libro sulla burocrazia di questo paese. Io divento sindaco a maggio 2014, studio con i tecnici, trovo una soluzione abbozzata, non c'era soldi, che ne dica mio amico Roberto Ceni, sindaco prima di me, non c'era una lira per il progetto viadotto per superare la strettoia del soccorso. ANAS passa tutto alla commissione via, che deve dare la valutazione di impatto ambientale a maggio del 2021, soldi già pronti e progetto definitivo già preparato. Stiamo ancora aspettando l'azione della commissione tecnica sulla via, che dovrebbe, ci dicono tutti, entro, diciamo, quest'anno ci dovrebbe dare la risposta alla via per poi passare il progetto esecutivo e fare l'appalto.
La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò sui venti e gli uragani. Regina di periferia, con gli occhi della rabbia dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione, che mi dicono buon viaggio alla Geodrom. Ti porterò ti prenderò. La strada che non ha strisce sarà la rotta sotto questa luna, con i suoi problemi, con i suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. E ci porterà, zingarà, e ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, è festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui.
senza piedi userò le mie mani e tutta l'arte di un equilibrista per trovare un altro mondo per noi due. Noi due. E faccia a faccia con la porta della paura, senza lacci, senza cintura. Sirena con due occhi grandi come la fame. Guarda, guarda, io sarò qua. C'è del buon vino e festa, festa fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame. Balla, balla e poi lasciami qui. Fai festa, festa. Fai festa, 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 festa. Nella tua testa.
Firenze di nuovo città al centro del Social Forum nel suo ricordo e nella sua attualizzazione. A 20 anni dal primo Social Forum europeo, con 150 associazioni da tutto il mondo, oltre 40 eventi ed una plenaria si sono svolti nel novembre scorso nel capoluogo toscano. Quella Firenze così fragile e forte che nel novembre 2002 dette prova di accoglienza e partecipazione nonostante le campagne di criminalizzazione, la paura, le incognite e le molte strumentalizzazioni politiche e mediatiche. Lo speciale di Controradio con il contributo di tutta la redazione, il ricordo in apertura di Sabrina Sganga, è andato in onda anche su Popolare Network e ve lo riproponiamo in questo Week Special 2022.
Andiamo a vedere che cosa stanno vedendo, uno spettacolo probabilmente, presumibilmente straordinario, i nostri inviati che sono appunto stati accolti in case di ascoltatori. Sabrina, a te.
Davvero un punto di vista privilegiato, ospitata da alcuni nostri ascoltatori, i quali mi raccontavano che i manifestanti, alcuni di loro, sono saliti su poco fa sia per chiedere di andare in bagno, per chiedere di bere, addirittura per chiedere i calzini. Evidentemente qualcuno non era vestito abbastanza pesante.
Le voci e la radiocronaca di allora, il ricordo e le riflessioni dell'oggi. A 20 anni dal primo forum sociale europeo, Firenze è tornata ad essere un'ulteriore occasione per favorire la convergenza degli attori sociali, delle organizzazioni e dei movimenti sociali europei, dopo un lungo periodo di frammentazione geografica e tematica e in un momento tragico nel panorama internazionale. Ma come si arrivò alla scelta di Firenze come sede del forum europeo del 2002 e quale contributo venne dalla regione toscana per realizzare quell'evento che oggi dovrebbe essere attualizzato nel riallacciare il dialogo tra movimenti e istituzioni? Lo abbiamo chiesto all'allora presidente della regione toscana, Claudio Martini.
Io ricordo che a Porto Alegre all'inizio del 2002 ci fu una discussione su come realizzare un social forum anche in Europa, perché si sentiva il bisogno di collegare la riflessione sulla globalizzazione al tema dell'Europa. Vennero fuori varie ipotesi, se tenerla a Parigi, a Londra, in Italia, e poi alla fine mi fu chiesto, perché noi avevamo già avviato l'esperienza di San Rossore nel 2001, quindi c'era già un po' una tradizione di dialogo tra istituzioni e movimento, mi fu chiesto: ma la Toscana, Firenze sarebbero disponibili ad accogliere questo evento, sapendo ovviamente che c'era da superare la rottura avvenuta a Genova l'anno prima? Io dissi: ma per quanto mi riguarda sicuramente sì. E da lì partì tutta questa esperienza che oggi ricordiamo e che fu sicuramente molto discussa sul tema dell'ordine pubblico, del rispetto dei monumenti, insomma delle preoccupazioni per possibili scontri, ma che in realtà fu anche una grande occasione per mettere in campo dei contenuti.
Il 26 settembre 2002 il prefetto di Firenze, Achille Serra, annunciò che non ci sarebbe stata nessuna zona rossa a Firenze e la gestione della sicurezza in città nei giorni del Social Forum, in particolare in occasione della manifestazione conclusiva, divenne un vero e proprio modello, ritessendo il rapporto di fiducia tra manifestanti e forze dell'ordine, seriamente compromesso da Genova. Ce lo racconta lo stesso Serra.
Furono momenti molto difficili perché c'era un governo di destra al centro, a Roma, e c'era un governo di sinistra in Toscana, e io il questore eravamo come il prosciutto in mezzo al panino. A questo si aggiunse anche Oriana Fallaci, che cominciò a scrivere sul Corriere della Sera in prima pagina: distruggeranno la città. La portai con la mia macchina personale e cominciai a fargli vedere tutti i posti dove avevamo collocato le forze dell'ordine. Cominciò il Social Forum, andò tutto meravigliosamente, ma la gioia mia e del questore fu quella di vedere alla fine del corteo i manifestanti offrire caffè e tè alle forze dell'ordine. Questa era la riconciliazione dopo la conflittualità che non aveva avuto precedenti, dopo Genova.
Ed ora, ed oggi, abbiamo toccato con mano che avere ragione non bastava. Occorre creare una convergenza stabile, pensare ad un prossimo appuntamento in Europa. È l'obiettivo e l'auspicio di Tommaso Fattori, tra i portavoce del Social Forum Europeo del 2002, anima anche del calendario di eventi del Comitato Italiano del Ventennale, che si sono tenuti fino a domenica con 150 associazioni coinvolte, 40 eventi e 2 giorni di plenaria. Realtà e soggetti anche di nuova generazione per una nuova convergenza europea internazionale, ribadisce Fattori.
Bisogna anche tentare strade nuove, perché io penso che oggi il tema che abbiamo posto, cioè superare la frammentazione e tentare nuove convergenze europee, sia uno dei grandi temi, un tentativo di costruire le precondizioni per una futura convergenza, per una futura agenda. E per fortuna fra le voci protagoniste ci sono anche quelle dei nuovi movimenti, perché la nostra idea è quella: unire le organizzazioni sociali, anche le più strutturate, sindacali eccetera, accanto ai nuovi movimenti diciamo di nuova generazione.
Quindi ci sono 7 chilometri di corteo completamente pieni di gente, 7 chilometri di viali di Firenze sono pieni di gente.
È un dato incredibile, che ha dell'incredibile in senso assoluto, ma relativamente alla città di Firenze, ripeto, mai visto niente del genere.
Firenze città aperta, il libro CD realizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Popolare Network, con le foto degli ascoltatori e le radiocronache della manifestazione conclusiva del Social Forum Europeo di Firenze, tornerà vivo. L'annuncio in anteprima da parte di Roberto Nistri, editore di Controradio e ideatore del progetto, insieme ad Elisabetta Montagnani, che racconta l'idea e le fasi della creazione di quello che è un patrimonio visivo e sonoro della memoria di quell'evento.
Partecipai direttamente alla realizzazione di questo Istanbul Book, fu definito. Ci limitammo a fare un appello chiedendo delle foto, le foto dei partecipanti al corteo meraviglioso eventualmente avessero fatto. Ci arrivò una valanga di foto, realizzammo questo book, neanche dopo un mese uscimmo, e fu un successo abbastanza incredibile.
Questa è la situazione attuale, le due Firenze finalmente si stanno fondendo.
E concludiamo con l'evento che a dicembre ha tenuto tutti col fiato sospeso per la tensione generata e la preoccupazione per i risvolti anche in termini di ordine pubblico. Parliamo dello sfratto della moschea di Firenze in Piazza dei Ciompi. Rinviato a data da destinarsi per la concomitanza con la preghiera del venerdì, a cui il 16 dicembre hanno partecipato a turno centinaia di fedeli musulmani. La decisione di rinviare è stata presa dopo una mattinata di confronti, raccontata da Controradio con dirette resoconti tra l'ufficiale giudiziario, le forze dell'ordine, i legali della proprietà e la comunità islamica a Firenze con l'imam Izzedine El-Zir. Sentiamolo nell'intervista realizzata quella mattina dal nostro inviato Tommaso Carmignani.
Confermo, noi comprendiamo quello che chiede il proprietario del luogo, ma chiediamo altrettanto a lui di comprendere noi, sapendo che noi abbiamo pagato tutto. Detto questo, ma il suo diritto sacrosanto, sia per me religioso, costituzionale, per lui costituzionale, può darsi anche religioso diversamente, ma deve essere rispettato il suo diritto, altrettanto deve essere rispettato anche il nostro diritto. E io come responsabile della comunità ho detto, se io trovo un posto ora, consegno le chiavi ora. Se non trovo ora, mi spiace, e dobbiamo essere diciamo comprensibili l'uno verso l'altro, il buon senso, come avete detto. Se la notizia è questa, vuol dire è prevalso il buon senso di tutti quanti.
Avrete pochi giorni per trovare una soluzione.
Noi stiamo lavorando da anni e spero con questa situazione difficile sotto la pressione si lavora, può darsi un po' meglio. Ma siete messo di fare l'avvocato o siete messo di questo mandato?
Questo mandato.
Mi spiace per lui. Noi abbiamo cercato di dialogare il nostro avvocato con lui, può darsi non ha la facoltà diciamo di convincere i proprietari che ci vorrebbe il buon senso. Ma sempre questo abbiamo detto. Io vi ringrazio per questa domanda, perché come se fosse noi abbiamo chiesto allo Stato o a chi si sa, noi abbiamo fino ad ora, la comunità islamica nata negli anni 90, sempre autofinanziata. Detto questo, accettiamo qualsiasi donazione, non le mazzette, accettiamo chiunque vuoi donare, conto corrente bancario aperto a tutti.
Vi ricordiamo che tutte le interviste che avete ascoltato in questo Wiki Special 2022 a cura della redazione sono scaricabili anche dal nostro sito controradio.it, e vi salutiamo con una buona notizia dell'anno scorso, ma che ha veramente buone prospettive per quanto riguarda il futuro. Futuro musicale, artistico di Emma Nolde, disco dell'anno, una promessa mantenuta. Emma Nolde, possiamo definirla figlia del Rock Contest di Controradio, peraltro special guest nell'edizione di quest'anno. Ebbene, è di Emma Nolde l'album dell'anno secondo il referendum di Music Box, in cui i critici musicali votano i migliori musicisti toscani del 2022. E noi non potremmo concludere meglio questo speciale proprio con Emma Nolde dalle frequenze di Controradio.
Sono poche le cose ci rendono liberi, abbiamo voci stonate ci rendono simili, noi siamo sempre svegli, non riusciamo a stare fermi, noi siamo sempre riusciamo a andare dritti. Riesce a non sentirsi di troppo, beato chi i pensieri li schiaccia dormendo, beato chi pensa sempre uguale al coro e poi ti fa la squadra vincente, perché poi vince sempre. La strada noi la facciamo viaggiando, trascinando sulla schiena a turni chi si sente stanco, anche quando vorremmo fermarci e scivolare sulle cose, ma siamo volumi troppo alti, noi siamo sogni troppo grandi per nasconderci, siamo chi non ha coraggio di guardare dentro gli occhi, ha bisogno di canzoni per parlare. Sono poche le cose, ci rendono simili, noi siamo sempre svegli, non riusciamo a stare fermi, noi siamo sempre stati, non riusciamo a andare dritti.
Speciale Wiki News 2022. In redazione Chiara Brilli, Tommaso Carmignani, Domenico Guarino, Raffaele Palumbo, Jimmy Tranquillo. Direttore editoriale Fabrizio Morvilucci. Direttore responsabile Sara Maggi.